Isaia 59 dal versetto 1 al versetto 21. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Le nostre mani, infatti, sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità. Covano uova di serpente e tessono tele di ragno. Chi mangia le loro uova muore, e l'uovo che uno schiaccia da fuori una vipera. Le loro tele non diventeranno vestiti, né costoro si copriranno delle loro opere. Le loro opere sono opere di iniquità, nelle loro mani vi sono atti di violenza, i loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui, la desolazione e la rovina sono sulla loro strada, la via della pace non la conoscono, non c'è equità nel loro procedere, si fanno dei sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la pace. Perciò la rettitudine è lontana da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre, aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando la parete come ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi. Inciampiamo in pieno mezzogiorno come al crepuscolo, in mezzo all'abbondanza. Sembriamo dei morti. Tutti quanti grugniamo come orsi, andiamo gemende come colombe, aspettiamo la rettitudine, ma essa non viene, la salvezza, ma essa si allontana da noi. Poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te, i nostri peccati testimoniano contro di noi. Sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli al Signore e l'abbiamo rinnegato, ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio. Abbiamo parlato di oppressione e di rivolta, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità infatti soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarsi. La verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone a essere spogliato. Il Signore ha visto, e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine, ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto, la sua giustizia lo ha sorretto, egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, il furore ai suoi avversari, il contraccambio ai suoi nemici. Alle isole darà la loro retribuzione. Così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente, quando l'avversario verrà come una fiumana. Lo spirito del Signore lo metterà in fuga. Un salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe, che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro. Il mio spirito, che riposa su di te, e le mie parole, che ho messe nella tua bocca, non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre.
Eccoci, eccoci fratelli, in un brano no, apparentemente lungo, ma che ci parla ancora una volta della realtà, del problema fondamentale dell'uomo. Ci ricordiamo qualche settimana fa che abbiamo visto da Genesi 3 che il problema fondamentale con l'uomo non è che lui è incapace di fare delle cose, la difficoltà fondamentale dell'umanità è che c'è il peccato. Il problema fondamentale nella nostra società è che qualcosa è andato come non doveva. Il grosso problema è che c'è qualcosa, in ognuno di noi che fa andare le cose come non dovrebbero andare, nonostante il progresso della nostra società, nonostante lo sviluppo che la nostra società ha. In realtà, ci dice la Bibbia, c'è un'incredibile povertà spirituale nella nostra società. C'è una incredibile debolezza nella morale. Non riusciamo più, fratelli, a trovare cos'è la pace spirituale. Il mondo cerca di avere una soddisfazione, non riesce a sapere più cos'è veramente che rende felici. E la Bibbia, fratelli, ci dice che il problema dell'umanità non è tanto che l'uomo non riesce a fare delle cose, la Bibbia ci dice che il problema dell'umanità è che esiste il peccato. La Bibbia ci dice che il problema con ognuno di noi, perché le cose vanno male, è che esiste, che il peccato, che l'uomo si è ribellato al suo creatore. Basta sfogliare un quotidiano, basta ascoltare un giornale, un radiogiornale, ci rendiamo subito conto che il peccato è una delle poche realtà della Bibbia che sono verificabili, sono dimostrabili. Il mondo pare impazzito, gli uomini sembrano vogliono seguire la propria strada. E abbiamo visto che il peccato ci fa vergognare, perché abbiamo cercato la nostra gloria invece che la gloria di Dio. Abbiamo visto che ci rende colpevoli agli occhi di Dio. Abbiamo visto che il peccato ci rende impauriti. Perché? Perché siamo separati dal nostro Creatore. Abbiamo visto che il peccato ci rende ansiosi, preoccupati per le cose che non dovremmo. Perché? Perché abbiamo perso la direzione della nostra vita. Ecco, fratelli, allora abbiamo bisogno di qualcosa, allora la nostra società, la nostra vita ha bisogno di una soluzione. Come faccio ad uscire da questo inghippo? Come faccio ad uscire da questa prigionia? La Bibbia ci dice, abbiamo bisogno di una sola cosa, abbiamo bisogno di salvezza, abbiamo bisogno di qualcosa che ci liberi dal peccato, abbiamo bisogno di qualcosa che ci liberi dalle conseguenze del peccato. E in Isaia, nel brano che abbiamo letto, il popolo domanda la stessa cosa. Il popolo vede la sua condizione, versetto 11, e a un certo punto dice, aspettiamo la rettitudine, ma essa non viene. Aspettiamo la salvezza, ma la salvezza si allontana da noi. In Isaia, fratelli, abbiamo un popolo, abbiamo una società che è in una condizione di un declino, di una devastazione unica. Il popolo pare abbia perduto la propria bussola. E in Isaia c'è una profezia, e Isaia dice, guardate che il Signore, come reazione al vostro peccato, vi deporterà, vi renderà schiavi, vi porterà in esilio a Babilonia. Questa profezia si realizzerà e il popolo a Babilonia non sa più come uscire da questa condizione, come ritornare, come essere nuovamente salvato. E allora nell'ultima parte di questo libro c'è quest'uomo di Dio che, ispirato dallo Spirito Santo, incomincia a ricordare al popolo, guardate che il Signore farà qualcosa per voi, guardate che voi ritornerete. Guardate che il Signore vi darà un nuovo re, guardate che il Signore vi manderà un servo che pagherà per i vostri peccati. E però, in questa condizione, versetto 11, il popolo di Giuda sta ancora aspettando. Aspettiamo la salvezza, ma essa non arriva. Allora, in questa circostanza, in questo disastro in cui il popolo vive, la reazione normale è duplice. Allora dico, cosa me ne faccio della fede in Dio se la mia condizione è questa? Cosa me ne faccio della mia fede se la mia condizione spirituale, fisica, è un disastro di questo tipo? E allora sorge normale una domanda. una possibilità. Può darsi che io mi trovi in questa condizione perché Dio è impotente. Può darsi che io mi trovi in questa condizione nella mia vita, può darsi che la nostra società si trova in questa condizione perché Dio in realtà non può fare di più. Oppure, se non è impotente, può anche darsi che Dio sia indifferente. A Dio non gliene frega nulla della mia vita. A Dio non gliene frega nulla della nostra condizione. Però, in Isaia 59, il messaggio inizia come risposta a questa obiezione duplice. E la prima cosa che Isaia dice, che la parola di Dio dice, è che Dio non è impotente, che il Signore non è impotente. Isaia 59, versetto 1. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né con l'orecchio troppo duro per udire. Allora guardate che il problema non è l'impotenza di Dio, guardate che il problema non è l'indifferenza di Dio. Non è vero che Dio non è interessato ai vostri peccati, non è vero che Dio non è interessato alla vostra condizione, ma la vera difficoltà non sta in Dio, la vera difficoltà sta in voi, la vera difficoltà sta in ognuno di noi. Versetto 2, qua questo è la vera difficoltà. Quindi non è Dio, ma sono le vostre iniquità che vi hanno separato dal vostro Dio. Sono i vostri peccati che hanno fatto nascondere la faccia da voi. Ecco, fratelli, ecco la depravazione. Ecco la depravazione di Giuda, ecco la nostra condizione. Non è Dio che è impotente, non è Dio che è indifferente. È che siamo un popolo, ognuno di noi, è talmente abituato al peccato e all'iniquità che occorre un'opera speciale di Dio, un'opera particolare di Dio. E in Isaia c'è la descrizione di questa depravazione. Guardate com'è depravato questo popolo. Versetto 3. Voi siete nell'iniquità, versetto 3, perché le vostre mani, infatti, sono contaminate nel sangue. C'è del sangue delle nostre mani. C'è una macchia irreversibile che non possiamo cancellare con le nostre forze. Siamo colpevoli. C'è del sangue per le cose che abbiamo fatto volontariamente. C'è del sangue per le cose che non abbiamo fatto e che invece si dovevano fare. C'è del sangue. C'è del sangue nelle vostre mani. Siamo macchiati in modo grave. E in Isaia, in questo brano, la cosa che ci ricorda è che in realtà noi facciamo il peccato in tutti i modi che è possibile farlo, non soltanto con le nostre mani, non soltanto con le nostre mani, ma anche, guardate, versetto 6, con le nostre opere, le loro opere sono opere di iniquità, nelle loro mani vi sono atti di violenza. Quindi con le opere, con le mani, versetto 7, i loro piedi con i nostri piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere sangue innocente. Ma non soltanto con le mani, con i piedi, con le nostre opere, versetto 7 ancora, con i loro pensieri sono pensieri iniqui, la desolazione e la rovina sono nella loro strada. Ecco, fratelli. Facciamo tutto il peccato che possiamo fare. Facciamo tutto il male che è possibile fare. Lingua, piedi, bocca, pensieri. Tutto il nostro essere in realtà segue qualcos'altro. Non vuole seguire Dio. E versetto 12, i nostri peccati testimoniano contro di noi. I nostri peccati sono una testimonianza contro di noi. Allora, la prima conseguenza è la colpa, fratelli. La prima conseguenza è ancora una volta la colpa. Siamo colpevoli perché con tutto il nostro essere non abbiamo seguito il Signore. Perché siamo stati indifferenti, perché abbiamo fatto in modo che il peccato ci guidasse nelle azioni. C'è una depravazione totale. siamo completamente corrotti. Non c'è nulla di buono in noi. Questo è il quadro di Isaia. Però non soltanto c'è la colpa, siamo in realtà, siamo separati da Dio. Siamo, per la causa della nostra colpa, siamo separati da Dio. Versetto 2. Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati hanno fatto nascondere la faccia da voi. Allora, se la prima conseguenza è la colpa, la seconda conseguenza è che siamo separati da Dio. Cosa significa se il verbo separare? Ora, fratelli, nella Bibbia questo verbo non si usa spesso. E il verbo che si usa qui è lo stesso che si usa in Genesi 1, quando Dio nella creazione ha separato i cieli dalla terra. Allora la nostra condizione è questa. Voi siete separati da Dio allo stesso modo come i cieli sono separati dalla terra. C'è un distacco netto, c'è una separazione invalicabile. Siete separati da Dio. Dio sta nascondendo la sua faccia, Dio sta nascondendo la sua presenza. Versetto 12, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli al Signore e lo abbiamo rinnegato, ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio, ci siamo rifiutati di obbedire al nostro Dio. Ed ecco, fratelli, no? Se la prima conseguenza è la colpa, la seconda conseguenza è questa separazione così netta, la terza conseguenza è che siamo gli uni estranei degli altri. Siamo gli uni estranei negli altri, non ci sopportiamo più facilmente. Le nostre relazioni sono falsate, la giustizia stessa non è più tale. Non ricerchiamo più la verità, ma qualcos'altro. Versetto 4. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità. Ecco fratelli, le persone per gli uni e gli altri non vivono più bene insieme, ma trascorrono il loro tempo a pensare male gli uni degli altri. C'è malizia in loro, c'è una perfidia. Il loro è un progetto di morte, il loro è un progetto che non ha nulla a che fare con la giustizia. Versetto 14. La rettitudine si è ritirata, la giustizia si è tenuta lontana, la verità infatti soccombe sulla piazza pubblica, il diritto non riesce ad avvicinarsi, la verità è scomparsa e chi si allontana dal male si espone ad essere spogliato. Ecco fratelli, verità e giustizia non caratterizzano più le relazioni degli uomini. La colpa, la separazione da Dio, la confusione, e la quarta cosa, la quarta conseguenza che il peccato ha è la sofferenza. Il popolo soffre. Noi a causa del peccato soffriamo. C'è una sofferenza che caratterizza la nostra condizione, una sofferenza che ci sta riducendo a poco più che larve. Stiamo diventando, ci dice questo libro, in un ammasso di lamenti, in un lamento senza fine. E tutta questa sofferenza ci fa scomparire la speranza. Versetto 9. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma invece camminiamo nel buio. Andiamo a testoni, come i ciechi, come chi non ha occhi. Inciampiamo in pieno mezzogiorno, come se fosse nel crepuscolo. In mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Tutti quanti grugniamo come orsi. Andiamo gemendo come colombe. Aspettiamo la rettitudine, ma essa non viene. Aspettiamo la salvezza, ma invece che avvicinarsi, la salvezza si allontana da noi. Allora, fratelli, questa è la condizione del popolo di Giuda. E la domanda che Isaia pone, e la domanda che il popolo pone, è una domanda essenziale, fondamentale, anche per noi questa mattina. Chi può salvare? Chi può liberarci da questa condizione? Se questo è il quadro reale della nostra condizione, chi può salvarci? Qualcuno può salvarci. Qualcuno forse può intervenire a favore del popolo. Qualcuno forse può agire per nostro conto. Dio ci ha promesso una salvezza, dice il popolo di Giuda. Ma chi è che può realizzarla questa salvezza? È Dio, ci dice Isaia, è dispiaciuto. Dio è dispiaciuto perché guarda il popolo in questa condizione e realizza una cosa importante. Non c'è nessuno che può garantire la salvezza di questo popolo, neanche uno. Ora, Israele è stato un popolo con grandi uomini, con Noè. Anche lui è un grande uomo, però ci dice la Bibbia che ha fallito anche lui. Un giorno ha bevuto un po' troppo, neanche lui è buono per salvare. In Israele ci sono tanti grandi uomini, con Noè, con Mosè, con Davide, tutti uomini che in un certo punto della loro vita hanno sbagliato anche loro e si sono rivelati incapaci di essere i salvatori di Israele. Nessun uomo può salvare dal peccato, non c'è nessuno che può salvarci. Isaia, versetto 15, la seconda parte. Il Signore ha visto ed egli si è dispiaciuto perché non c'è più rettitudine. Versetto 16. Il Signore ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Nessuno può salvare il popolo da questa condizione. Nessuno può agire in favore del popolo. Non c'è una tecnologia che può salvare, non c'è un prodotto che può salvare. Il Signore guarda e dice: sono dispiaciuto. Come fare? Allora, fratelli, ora chiedere a qualcuno che si liberi è come chiedere a un prigioniero di uscire fuori dalla cella. E in Isaia è questa immagine. Voi non potete salvarvi da soli perché siete in prigione. Perché siete prigionieri del peccato, perché siete schiavi del peccato, perché voi non siete liberi. Allora l'uomo vede questa condizione e la reazione normale, anche nostra, spesso, è quella: allora forse per la salvezza devo diventare più religioso. Allora ecco che si incomincia a partecipare ai culti o ai riti sacri. Allora incominciamo a pensare, a credere nella nostra testa, che Dio in realtà ci salva perché stiamo diventando più religiosi, perché frequentiamo la Chiesa, perché partecipiamo alle sue attività. No. No. La Chiesa, qualunque Chiesa, qualunque attività, qualunque rito sacro, qualunque religione, non salva. È incapace di salvarti. E se tu credi questo, allora hai sbagliato strada. Allora forse se la religione non va bene, potrò salvarmi con le buone opere, posso salvarmi con le buone azioni. Allora forse in qualche modo posso meritarmi la bontà di Dio. No, 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 ci dice la Bibbia. Le buone opere sono importanti, ma sappi che qualunque beneficenza, qualunque azione è inutile ai fini della salvezza. Non serve proprio a nulla, non sono sufficienti per Dio. Perché? Perché? Perché non riescono a risolvere il problema, e il problema è il peccato. A noi serve qualcosa che risolve il problema fondamentale, non un palliativo che ci curi il sintomo, ma qualcosa che agisca in profondo. E queste cose non fanno, non sono buone. Ma il grosso problema, fratelli, è che la Bibbia ci dice altrove che non è che l'uomo prova soltanto con le religioni, con le buone opere. Il grosso problema, in realtà, è che nessuno vuole essere salvato. Che all'uomo non gliene frega assolutamente nulla della salvezza. All'uomo naturale è disinteressato alla salvezza. Paolo dirà, Romani 3, versetto 10, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che comprenda, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. Allora, fratelli, non solo siamo completamente depravati, non solo siamo completamente, abbiamo una corruzione che è profonda, in realtà non c'è nessuno che cerca veramente Dio. Con le nostre forze non riusciamo a cercare Dio. Anzi, la condizione è peggio, è ancora più forte. E in Isaia, fratelli, c'è questa immagine. Può un cieco riuscire a trovare la strada giusta? Può un cieco, un uomo cieco, riuscire a individuare il cammino? Versetto 10. Se andiamo a tastare come i ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi. Allora, fratelli, in realtà nei confronti di Dio siamo così, siamo ciechi. Qual è la grande difficoltà del cieco? La difficoltà del cieco non è che non esiste la luce, è che lui non la percepisce. Il cieco non vede la luce, non che manchi la luce, lui non riesce a percepirla. Ecco, fratelli, per la vostra salvezza, noi siamo così. Siamo ciechi, non percepiamo la luce di Dio. Dove vogliamo andare? Ma in Isaia c'è un'immagine ancora più forte. Non solo siamo ciechi, che in un qualche modo c'è qualche speranza di guarigione, siamo di più. La nostra condizione è ancora più grave. Versetto 10 sempre. Siamo come uomini e donne che sono privi di occhi. Ora, se per un cieco c'è una possibilità di guarigione, per un uomo senza occhi, no. La nostra condizione siamo sfortunati in modo irreversibile. C'è bisogno di qualcosa che ci apra gli occhi, ma non solo ce li apra, c'è bisogno di un miracolo che ci dia degli occhi nuovi, che riesca a vedere. Qual è la luce, la vera luce. Allora, fratelli, guardate, il quadro è tragico. Siamo completamente depravati, siamo completamente corrotti, non riusciamo a fare nulla di buono nei confronti di Dio con la nostra vita. Siamo come ciechi, anzi di più, siamo come persone senza occhi che non riescono a trovare la strada. Questa è la condizione dell'uomo, secondo la Bibbia, questa è la condizione dell'uomo senza Dio. Allora, fratelli, io molte volte mi chiedo con quanta superficialità noi andiamo a proporre il Vangelo come se dipendesse dalla libera scelta dell'altro. Credi, accetta il Signore tu con le tue forze, come se l'altro fosse in una posizione di neutralità, come se l'altro fosse con occhi che possano guardare la realtà. La Bibbia ci dice, fratelli, che il Vangelo non deve essere accettato, il Vangelo deve essere creduto, e affinché questo accada occorre l'opera dello Spirito Santo. E affinché questo accada occorre l'opera di rigenerazione dello Spirito Santo, che ci rifà gli occhi, che ci ridà degli occhi nuovi, che ci mette delle lenti nuove per vedere qual è la realtà. Questo, fratelli, è il significato di salvezza. Senza il Signore non possiamo fare nulla. Questo, fratelli, è il significato della salvezza. E il Signore Gesù dirà, nessuno viene a me se il Padre non lo manda. Ecco, fratelli, allora, il primo insegnamento pratico nella nostra vita, nella testimonianza, è proprio quello. di affidarci non alla libertà, alla libera volontà dell'altro, perché non esiste, perché è completamente corrotta, ma di affidarci nell'evangelizzazione alla potenza dello Spirito Santo, alla grandezza, alla sovranità di Dio. Ecco, ecco fratelli, siamo incapaci di salvarci e questo offende, questo ci offende, questo è un argomento offensivo. Queste affermazioni sono impensabili, sono insopportabili, io non riesco a sopportarle perché colpiscono il mio orgoglio. Come? Nessun merito, io non posso fare nulla per conquistarmi la salvezza, nulla. Questo va contro, contro la meritocrazia della nostra società. Cari, molte volte anche noi abbiamo pensato che le religioni più o meno sono vere, che le religioni forse più o meno porteranno tutte al Signore, che tutte conducono alla strada di Dio. Ma la Bibbia qua ci dice in modo chiaro, fratelli, che le religioni non possono servire alla salvezza, che la religiosità è inutile ai fini della salvezza, che le buone opere non servono a nulla, fratelli. E questa è la grande particolarità del cristianesimo. Questa è la grande particolarità del cristianesimo. È l'unica fede, l'unica religione che dice all'uomo: tu non puoi salvarti da solo, tu non ce la farai mai a salvarti da solo, deve succedere qualcos'altro che può salvarti, tu con le tue forze non farai nulla. Il buddismo trova la via della salvezza nella meditazione, gli islamici nei cinque pilastri dell'obbedienza, ma gli standard del cristianesimo sono altri. Gli standard della fede, della Bibbia, sono diversi. E il primo è proprio questo. Sei incapace di salvarti. Se tu vuoi uscire dalla condizione, dal pantano, dal fango in cui ti trovi, dalla prigionia in cui ti trovi, non puoi liberarti da solo. Quella cella deve liberarti qualcun altro. Qualcun altro deve aprirti. Fratelli, allora è l'unica via. È l'unica via è quello che il Signore farà. Isaia, versetto 16. Ha visto che non c'è più un uomo, si è stupito che nessuno intervenisse, allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sorretto. Egli, Dio, si è rivestito di giustizia come di una corazza. Egli si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello. Ecco, fratelli, a questo punto, se la condizione, il quadro è questo, è Dio stesso che interviene. Se la condizione è questa, è Dio stesso che interviene per la salvezza dell'uomo. È Lui stesso che si sorregge, è Lui stesso che entra in campo. E Dio combatte, qua ci dice, Dio combatte per la salvezza del suo popolo, Dio combatte per la nostra salvezza. Egli indossa l'armatura, egli indossa l'elmo della salvezza. Ora, fratelli, questa immagine forse per noi è eccessivamente militare, ma ci ricorda qualcosa questa immagine. La prima cosa che ci ricorda è che in quel tempo occorreva per il popolo di Giuda un intervento che fosse chiaramente militare, perché il popolo era fisicamente schiavo di un altro popolo. E l'altra cosa che ci ricorda questa immagine è che la nostra salvezza scaturisce frutto, fratelli, è frutto di una battaglia spirituale. Che la nostra salvezza non è il frutto di un qualcosa ottenuto in modo superficiale. Dio ha dovuto combattere per la tua salvezza, per la mia salvezza, per la nostra salvezza. Dio ha combattuto, Dio è sceso in campo, Dio è sceso nel campo di battaglia. Perché, fratelli? Perché lo Spirito Santo non è l'unico spirito che popola il nostro territorio. Perché ci sono spiriti di orgoglio, di crudeltà, di falsità, di menzogna, di diabolici. E questi spiriti, la Bibbia ci dice, devono essere combattuti chi è che può vincerli? Chi è che può combatterli? Chi è che può essere vittorioso nei loro confronti? Soltanto il Signore. E Dio entra in campo per questo. Lui entra in campo per ognuno di noi, per la nostra salvezza. E Dio vince. Dio fa una promessa forte e dice: non guardare alla tua condizione, al tuo disastro di oggi. Sappi che con me sarai vittorioso. Io arriverà un Salvatore. Versetto 20. Un Salvatore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta, dice il Signore. Quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro. E la Bibbia ci dice che il Signore interviene per la nostra salvezza in modo diretto, sapete come? Mandando Gesù Cristo, il suo unico figlio. Mandando il figlio di Dio a fare cosa, fratelli? Non a passare del tempo qui in mezzo a noi, ma a sopportare i nostri disastri, a sopportare i nostri peccati, affinché ognuno di noi possa essere liberato, affinché ognuno di noi possa nascere di nuovo, affinché ognuno di noi possa essere rigenerato completamente, affinché ognuno di noi possa diventare una nuova creatura, non quell'ammasso di sofferenze che siamo senza il Signore. Ecco, fratelli, cosa fa il Signore. Lui manderà un Redentore. Lui manterrà un Redentore. Che dobbiamo fare noi? Qual è la nostra risposta? Come facciamo per appropriarci di questa realtà? Versetto 12. Dobbiamo fare la stessa cosa che Isaia ci dice. Versetto 12, dobbiamo confessare. Dobbiamo confessare come il popolo e dire: Signore, le nostre trasgressioni sono molte, i nostri peccati sono molteplici. I nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Dobbiamo essere pronti, fratelli, a metterci in gioco, a dimenticare ogni orgoglio davanti al Signore, a riconoscere che nella nostra vita c'è soltanto fallimento se non interviene il Signore. Il Signore vuole prendere sul serio i nostri problemi e noi dobbiamo fare lo stesso. Fratelli, non possiamo permetterci di essere superficiali con il Signore. Non possiamo permetterci di far finta di non vedere le cose. La salvezza, fratelli, è opera di Dio. E Lui vuole fare in ognuno di noi qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario. Vuole farci rendere conto della profondità di questa salvezza. Vuole liberarci dalla colpa. Vuole costruire delle relazioni nuove, vuole darci una nuova vita, una gioia nuova, una speranza nuova, vuole dare un senso nuovo a ognuno di noi, vuole darci una missione, fratelli, una missione nuova. Allora fratelli, se questo è il progetto di Dio, se questo è il progetto di Dio, dobbiamo essere pronti a riconoscere che la gloria appartiene a Lui. Fratelli, che la gloria appartiene al Signore. Versetto 19. Soltanto così si temerà il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dall'Oriente. Quanto l'avversario verrà come un fiume, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Per cosa ci salva il Signore? Per farci stare bene? No. Il Signore ci salva affinché noi possiamo dare gloria a Lui. Il Signore ci salva affinché noi possiamo essere restaurati nel progetto della creazione, affinché possiamo dare nuovamente gloria a Lui. Come si dà gloria? Soltanto con gli inni, con i canti spirituali? No. Affinché possiamo dare gloria a Lui in ogni aspetto della nostra vita, nel lavoro, nella sessualità, nelle relazioni, nel tempo libero, nella religione. Il Signore vuole che ognuno di noi viva con questo scopo, affinché Lui ci rimetta a posto, Lui ci salvi e noi possiamo dare gloria a Lui. Questo è il messaggio della salvezza. Questo è il messaggio della sua parola. Fratelli, allora vogliamo fare come il Signore ci suggerisce. Nonostante i frastuoni della società di oggi, vogliamo guardare all'essenziale. Vogliamo guardare all'essenziale. Perché soltanto così, guardate il versetto 21, può essere vera per ognuno di noi quello che la parola di Dio dice. Versetto 21, quanto a me, dice il Signore, questo è il patto che io stabilirò con loro. Il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della tua discendenza, né dalla bocca della discendenza della tua discendenza, dice il Signore. Cioè, cosa significa? Soltanto così il Signore sarà veramente vicino a noi. Soltanto così il Signore sarà veramente accanto a noi. Questo, fratelli, questa è la gloria della salvezza. A Lui e solo a Lui sia la gloria. Amen.